Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Siamo sulle frequenze Radio Onda d'Urto. Questa è Flatlandia, è di nuovo lunedì. Questo è un po' l'unico lato negativo in Flatlandia, Simone. Cosa
che
dici?
È lunedì, dici?
Sì, che uno dice c'è Flatlandia. No, è lunedì.
Beh, no, uno può dire cavoli, è lunedì, però almeno c'è Flatlandia. Dai.
Bravissimo, eh? Vedi che tu vedi il bicchiere mezzo pieno.
Sì, è così che si fa, no? Sennò che palle, no? Ah, già, allora, che una bella giornata.
Ma cioè, infatti, allora mettiamola così: cioè, Flatlandia è già passato metà del lunedì.
Esatto. Non c'è soltanto Flatlandia, tra l'altro, c'è anche Manuela Mazzi con noi.
Sì, ciao Manuela. È veramente un piacere. Ciao Manuela.
Ciao, grazie di avermi invitata. Beh, lunedì.
Sì, purtroppo noi ci tocca questo giorno dell'inizio del lavoro che è un po'. Vabbè, è un po' così, è un po' un giorno stigmatizzato. Poi invece. Per esempio, paradossalmente, per me sarebbe il giorno libero. Però passo in radio, quindi non è più libero. I bibliotecari spesso chiudono il lunedì. Allora, Manuela, non è però la prima volta che tu sei a Flatlandia, vero? Tu eri venuta con i tuoi picchiatori.
Ero venuta con i picchiatori nel 2017, prima che i picchiatori diventassero libro, erano ancora un manoscritto. Che bella esperienza.
Sì, ricordavo questa. Vuoi citare questo libro? Perché il titolo mi aveva. Era stato Sancho a curare l'intervista e io ero rimasta veramente colpita dal nome, dal titolo di questo futuro libro.
Il titolo era Breve tratto sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta. Faccio ancora fatica io a dirlo tutto per esteso.
E questo mi dà l'aggancio per parlare del libro con in mano. In questo momento tutti scrittori, come difendersi dai corsi di scrittura creativa per Prospero Editore. E tu lo citi quando a un certo punto racconti del tuo rapporto con i corsi di scrittura creativa, di cui parleremo diffusamente. Perché questo è un po' un manuale di autodifesa e contemporaneamente, secondo me, è anche un po' un inno al corso di scrittura creativa, poi mi dirai se sbaglio, e parli di questo manoscritto e di come tu avevi in mano un'intervista, non sapevi cosa farne, ne hai parlato con un autore, e è stato lui a proporti di fare, in questo momento un vuoto cosmico, perché hanno un nome questi libri, di fare un libro comunque che li elencasse, un libro catalogo.
Sì, ecco, non l'autore. Io avevo in mano questa intervista, fui poi ammessa con questo materiale alla bottega di narrazione di Giulio Mozzi. E fu Mozzi poi a dirmi cos'è che facciamo di questo materiale. Io ricordo che avevo in mente giusto di farne un giallo, buttando via il 90% dell'intervista, e lui mi disse, ma perché invece non farne un libro catalogo? Dicendomi subito anche, sappi però che se accetti questa mia suggestione, non pubblicherai mai il libro. A conferma del fatto che non è vero che si va, come dire, che i docenti delle scuole di scrittura creano dei pacchetti, dei libri commerciali solo per farli vendere, eccetera, eccetera, che è una delle accuse che spesso sento muovere verso i corsi di scrittura, le scuole di scrittura, sì.
Allora, tu questo libro non è tanto. In qualche modo rientra anche questo nel grande mondo dei cataloghi, perché elenchi una serie di punti e li discuti molto brevemente, in modo succintissimo, una cosa che io riconosco anche nel tuo modo di scrivere su Facebook, per dire. Cioè, vieni al punto abbastanza velocemente, con grande semplicità, però ogni punto vale la pena di essere, come dire, letto e valutato, perché è come se tu stessi cercando di fare una disamina di tutte le questioni che vengono sollevate nei confronti dei corsi di scrittura. Mi vuoi dire da dove ti è venuta questa idea di affrontare questo argomento e fare, non lo so, come che, non è un decalogo perché è un centalogo, però... Sì, non so neanche se sono numerate, però quante saranno queste tesi?
Sono 80, so, ecco. In realtà sono 79, io continuo a dire 80 per convenienza, perché questo è un po' più profondo, ecco, e più bello.
79-alogo, come ti è venuto in mente di affrontarlo, di metterlo su carta e poi di stamparlo?
Allora, le domande sono due che mi fai. Mi è venuto in mente perché 2 o 3 anni fa, forse sono già 4, dopo aver discusso tante ore su alcune pagine di Facebook dedicate, diciamo così, agli aspiranti autori, io continuavo sempre a rispondere a queste domande, ma vale la pena fare un corso? E c'è chi diceva no, e chi dice sì, e chi però magari. E io perdevo ore e ore e ore dicendo più o meno sempre le stesse cose, ma chiaramente non potevo mettere un libro intero nei commenti di Facebook. Poi a un certo punto uscirono due libretti, uno di Santoni e l'altro, adesso in questo momento mi sfuggono i titoli, scusate, che uno promuoveva le scuole e l'altro invitava a chiuderle tutte, no? Però erano sempre a scriverne i docenti, a parlarne, a difendere le scuole, i titoli sono sempre i docenti. Io a un certo punto mi sono detta, ma non dovrebbero essere docenti, perché è troppo facile, è ovvio che se insegnano, hanno creato un corso, una scuola, la difenderanno. Dovrebbe esserci un aspirante autore che possa testimoniare eventualmente se davvero ha imparato qualcosa. Perché se io ho imparato qualcosa, allora significa che le scuole possono insegnare. O sbaglio?
Sì, direi che questo è abbastanza, come dire, un sillogismo che regge abbastanza, anche se forse non tutti, però sicuramente è possibile imparare qualcosa. Non è detto che sia...
Siamo d'accordo. Infatti all'interno, certo, del libro io lo dico anche, insomma, io posso andare a fare... che ne so, imparare il francese, l'inglese, il tedesco, sono negata per le lingue, me lo potranno insegnare, esatto, per anni, probabilmente non imparerò mai davvero. Sì, qualcosina mi resterà attaccato, ma insomma, ecco, non diventerò una linguista o una traduttrice o ecco. L'altra risposta è che forse mi è rimasto attaccato addosso un po' questa cosa delle schede, mi piacciono, in realtà poi ho fatto già anche un altro libro che sarà fatto a schede, e ne sto facendo forse un quarto, non so, è un virus. C'è, come dire, questa componente di chiarezza che mi piace. In verità ci ho lavorato un po' di Lima, perché se mi lasciavo prendere probabilmente andavo un po' troppo lungo. Mettendomi un limite sono riuscita a contenere, quindi diventare anche un po' più, come dire, chiara forse. E poi l'altra cosa che credo che assomigli un po' ai picchiatori è che c'è un aspetto, tra virgolette, di... io esamino, diciamo così, personaggi che ruotano attorno non solo docenti ma anche allievi, un po' con un punto di vista, come dire, non voglio dirla troppo grossa, però antropologico, no?
Cioè, sì, perché la modalità è quella, poi dopo non sono, cioè, non sono giudizi, è più una catalogazione in qualche modo, no?
Sì, cioè... Tu non sbagli nel paragonare i due libri da un certo punto di vista, anche se i temi sono completamente diversi. Certo. Vabbè.
È il modus operandi che si vede che ti viene particolarmente... Perché volevo proporti, oltre che le schede, cioè il mazzo di carte è fatto così. Vengo da una fine settimana in cui abbiamo usato i tarocchi, che è una cosa con cui io mi diletto molto, per raccontare delle storie di donne del quartiere centrale della mia città. E stavo pensando che anche i mazzi di carte sono fatti così. Ognuno ha un valore, non sono spesso dei numeri... Cioè, non, i tarocchi non sono 90.
Senza scomodare Calvino, dici?
Sì, esatto. O Jodorowsky. Però sì, no, guarda, ho scoperto che con i tarocchi puoi raccontare tutto. Tu dammi un tema, picchiatori degli anni 80, io posso raccontarli con i tarocchi. Dammi un...
Tipi
di prosciutto li possiamo raccontare con i tarocchi, va bene tutto, però sì, sono un campionario, no? Sono un campionario.
Sono d'accordo, ed è una delle cose che a me affascina anche dei tarocchi, perché ok, io mi diletto proprio solo per gioco, diciamo, mia madre era molto appassionata di queste cose, ma lei ci credeva in modo molto, come dire, un po' scaramantico.
Allora, io sono come te, mi diletto per gioco, ma penso che il gioco sia una cosa serissima, quindi...
Assolutamente, ma anche questo che ho scritto, no? È un gioco serissimo. Anche i picchiatori sono un po' ironici, ma alla fine, insomma, si parla di gente che picchia altra gente.
Senti, io attacco subito con due o tre domande su alcuni temi, perché penso che chi ascolta, che poi magari avrà voglia di leggersi il tuo libro, ripeto, tutti scrittori, come difendersi dai corsi di scrittura creativa, Manuela Mazzi. Allora, il primo che ti butto lì è una cosa che è stata detta anche a me, l'unica volta che ho fatto due ore di corso, e è questo attacco terribile, che secondo me è un po' ingiustificato, agli aggettivi e agli avverbi. Per cui la prima cosa che viene detta da quest'autore Rick Moody, di cui io sono certa di aver letto un libro, ma non è quello che citi tu, dopo vado a cercare che cosa posso aver letto, dice a un giornalista che gli chiede, ma io che sono un giornalista francese, posso diventare con un corso, potrei diventare un narratore, uno scrittore? Lui gli dice, guarda, se vai a casa, voi credete molto nel genio, evidentemente poco nell'imparare, ma io ti posso dire che già se vai a casa e scrivi una cosa e togli gli aggettivi e gli avverbi, secondo me viene fuori più bello. E io penso che mi sono un po' rotta i coglioni, devo dire. Perché questa l'ha detto un autore che io adoro, che è Vanni Santoni, però anche quando l'ha detta lui ho pensato, ma Proust, ma cazzo, scusate.
No, no, allora, attenzione, una delle regole base è imparare le regole per violarle. Dopo, uno deve saperlo fare però, perché purtroppo queste regole base, tipo questa di togliere gli avverbi e di dicendo, però ecco io poi... Una delle cose che ho fatto con questo libro, ho cercato comunque di non veicolare lezioni di scrittura creativa, perché in verità poi non è quello il senso. Ma c'è una scheda dove dico, ok, le regole sono importanti per poterle violare. Per
volevo portarti a quella, esatto.
E quindi io alcune delle schede che sono contenute in questo libretto, avrei notato, mi sembra di capire perché l'ho letto, in effetti, sì. Vedo bene, sono contraddittori, si contraddicono l'un l'altra. Io dico, ah, senza talento niente, però senza tecnica niente, ma in realtà credo entrambe le cose. Il gioco di creare queste schede singole mi ha permesso anche di sottolineare prima solo un aspetto senza sporcare troppo quell'aspetto con altre questioni, e poi, perché non è così evidente dirle tutte e farti capire,
no, e soprattutto e quindi, non averla riprendere una parte o l'altra, perché cioè, anche se un po' inevitabile,
no, infatti, quindi sì, normalmente per un aspirante autore che è proprio a digiuno di queste cose, quello è un consiglio secondo me molto valido. Poi una volta che veramente le imparate tutte, se vuoi, comincia a fare ripetizioni a oltranza, metti come in una pagina di Giulio, perché l'abbiamo citato prima, che comunque si sa che io ho avuto relazioni con Giulio a livello di scrittura abbastanza strette, in una pagina del suo libro ne aveva messe 7-8 di avverbi, ne ha messi solo in una, in una o due pagine. So che io l'avevo, leggendo, gli avevo fatto notare prima che venisse pubblicato, e lui ha detto sì, ce l'ha messa apposta. Cioè, uno poi può scegliere di metterceli, capisci cosa intendo?
Sì, ho capito. Probabilmente però il concetto è deve essere una scelta, non deve essere una stampella che ti serve per dare significato, altrimenti.
O peggio, devi essere almeno consapevole di quello che stai facendo, perché per alcuni non è nemmeno una stampella, c'è proprio una forma di inconsapevolezza che non hanno neanche mai pensato, non ci hanno neanche mai fatto caso agli avverbi, alla quantità che ne mettono, magari a volte appunto inutilmente. Poi, come diceva Pontigia, gli avverbi sono fondamentali, quelli giusti, perché a volte non c'è un'altra parola che lo dice meglio. Lo diceva già Pontigia.
Io avrei 100 domande da fare, perché so che tu sei una abbastanza asciutta nelle risposte, però come al solito il tempo vola. Allora, vorremmo se riesco a infilarne. Scusa, un'altra. Allora, le relazioni col maestro, e nel dire già il maestro si apre un mondo, col maestro di scrittura, sono oggetto anche di quello che scrivi tu. Ah, dimenticavo di dirvi che ogni tesi, diciamo ogni carta di questo mazzo, della Mazzi, ha una disamina dell'argomento e poi sotto in un caratterino piccolo che sembra dire, scusate adesso però vi dico cosa penso io, c'è un'esperienza personale di Manuela che racconta. Ok, il partecipare a corsi di scrittura, come a tutti i gruppi di questo mondo, qualunque cosa riguardino, crea una serie di dinamiche e tu ne hai identificate parecchie. Che sono,
e non tutte,
ecco, no, però tante, cioè, del rapporto col maestro, del rapporto tra gli allievi, della voglia di primeggiare, della voglia di essere amati e capiti dal maestro, qualunque maestro di qualunque materia, cioè si vuole essere amati e supportati, e mi ha colpito anche la questione di, che tu fai presente, maestro, magari fai presente che il tuo tempo è limitato e che quindi non dare l'illusione di esserci sempre, se poi sempre non ci sei, come è umano, perché dall'altra parte la gente equivoca e soffre.
Sì, sì, ho inserito in questo senso anche delle critiche ai docenti. Sì. perché per me è una critica quella, voglio dire, altrimenti uno si illude e poi pensa di aver sbagliato qualcosa. Ci sono un sacco di meccanismi mentali che alla fine in un gruppo, oltretutto non solo siamo umani, ma parlando nello specifico degli scrittori, siamo anche umani un po' speciali a volte, con già qualche problema di nostro, anche se poi non è chiaro il rapporto in aula e fuori dall'aula, si rischiano sempre dei malintesi, dei fraintendimenti, delle delusioni cocenti. E io metto l'avviso sia ai docenti chiedendo loro di non, insomma, indugiare troppo, sia agli allievi di occhio, state attenti, perché insomma metteteci anche un po' del vostro nel capire la situazione.
Un altro tema che mi interessava molto era quanto davvero il maestro può contribuire. C'è un capitolo in cui proprio tu racconti di come una volta ti è stato fatto dono di un incipit, oppure il fatto che il maestro non sa a memoria il tuo manoscritto, o comunque il fatto che il maestro ti può suggerire degli innesti, dei cambiamenti. Può dirti, non so, a te ha detto non fare un giallo, Mozzi ti ha detto fai un libro catalogo, un altro poteva dire perché non fai un giallo. Quanto per te è stato utile, per lei in parte già detto, un atteggiamento di questo genere? Perché tu sei una che i corsi di scrittura li ha navigati parecchio.
Sì, non solo i corsi di scrittura, in realtà anche altri corsi. Prima, quando facevo karate, andavo a tanti stage da tanti maestri dicendo. Ho sempre avuto questo atteggiamento, forse anche per deformazione professionale, oggi che sono giornalista, di, appunto, come dico nel libretto, di essere presente ma non partecipare necessariamente, non lasciarmi coinvolgere per dentro totalmente, come questi che magari venerano il maestro. Io vedo sempre un grossissimo pericolo quando non c'è uno spirito critico, cioè insomma sono persone, sono uomini come noi con delle competenze, ma non è che sono dei guru, dei maestri appunto fuori. Dopo c'è quello molto didattico, quello meno didattico, quello più maieutico, vi dicendo, se una persona è debole, diciamo così, che ha bisogno di una figura paterna, quello che vuoi, così, e il rischio che gli innesti vengano accettati senza una reale volontà da parte dell'allievo, è un rischio. Un rischio che si prende sia l'allievo sia il docente, perché poi si possono anche far danni. Allora, io quei docenti che io queste cose le ho imparate poi sul campo, come dici bene, con tutti i corsi che ho fatto. Io so, ad esempio, che non posso fare a meno di dirlo, ma tipo Giulio è totalmente consapevole di questi rischi, sta anche molto attento, però poi si può rischiare di scivolare, non per volontà sua. Allora, gli innesti che sono stati fatti in me sono stati analizzati prima e accettati con piena curiosità, volontà e dicendo senza alcun pentimento. Però so di altri colleghi che dopo aver scritto il romanzo si sono pentiti, si sono detti no, questa roba non è mia.
Esatto.
Okay, non erano di Giulio, ma era di qualcosa, però comunque succede ed è peccato, perché poi si rischia di creare danni. Insomma, è una materia molto delicata, ma che si muove, liquida, ma ci sono tanti pericoli.
Cioè, quindi richiede consapevolezza da parte sia dell'aspirante autore che del maestro.
Sì.
Da muoversi con delicatezza.
È qualcosa di molto delicato come rapporto, sì. Non tutti sono bravi in questo.
Ecco, quindi per esempio ti dico, io ho un pregiudizio fortissimo, non tanto contro quelli che insegnano canto, che è una cosa che io pratico, ma contro per esempio i talent, nel senso che ho la sensazione davvero che producano voci tutte uguali, nel senso che c'è un range di 4 possibilità, se non entri in una delle 4 ti fanno entrare a forza, cioè devi essere o il tondo, il quadrato, il triangolo, il fiorellino, cioè se non sei una di queste è così anche per la scrittura, no, perché c'è un capitolo che no, non sei uguale agli altri che parla di questo. Può succedere così anche con le scuole di scrittura?
Allora, io non credo, sinceramente io non credo. Oddio, poi ci saranno magari anche quelli, adesso non voglio citare le scuole, me ne viene in mente una che potrebbe essere, diciamo così, più direzionare gli allievi più verso il professionismo e quindi anche concentrandosi sul guadagno materiale, dicendo, ripeto, uno come Giulio mi dice, se scegli questo, fai il catalogo, non lo pubblicherai mai, evidentemente non è questo. Mentre il talent di cui tu parli, io non tanto vedo anche io, X Factor, questi qua così, loro lo dicono spassionatamente, sì, bene, mi interessa, è tutto bello, però non riesco a vedere uno sbocco commerciale, quindi no. Chiaro che lì vuol dire che è un imbuto, cioè passa solo quello che commercialmente è interessante. Però non è lo scopo delle buone scuole di scrittura, dei buoni corsi di scrittura. Lo scopo è riuscire a creare anzi magari qualcosa di più letterario, perché altrimenti di libri dottrinali che escono per che scimmiottano i generi che vanno di moda, eccetera, eccetera, ce ne sono, eh? Cioè, non è che serve andare al corso di scrittura. Si fa una ricerca opposta nelle buone scuole di scrittura, secondo me.
Come al solito,
sto facendo.
Scusami, abbiamo pochissimo tempo e io sono incerta se chiederti qualcosa sul fatto che bisogna leggere tanti libri per essere scrittori e tu sai di cosa parlo, sappiamo di chi parliamo, gli mandiamo un bacio anche. Oppure, ecco, se... ciao Vanni, ma che è veramente anche un caro amico, quindi spassionatamente lo dico, però...
Ha anche compiuto gli anni
l'altro
ieri.
Buon compleanno,
auguri,
Vanni.
Auguri.
Sì.
O chiederti qualcosa di più personale su di te, che so che organizzi corsi di scrittura e non so, riesci a rispondere a tutte e due le cose in pochi
minuti?
Provo
a fare velocissimamente. Secondo me un buon docente non invita a leggere tutto, ma quello che serve all'autore, e quindi se ha 20 allievi saranno 20 consigli diversi, secondo me, soprattutto l'autore per il libro che sta scrivendo, poi magari l'anno dopo è qualcosa di diverso. Mentre i corsi che io ho organizzato sono stati puramente egoistici, cioè per evitare di andare a destra, a sinistra, il primo dovevo andare fino a Trieste per farlo, allora io ho chiesto a chi di dovere se non era intenzionato a venire qui da noi, organizzato, io mi sono fatta il corso gratis.
Ma sei un genio, ma io devo farlo anch'io.
cioè, mi sono portata la scuola a casa, in buona sostanza. Non solo, ho anche suggerito più volte le cose che volevo imparare.
Si può fare, perfetto.
Può fare.
Quindi comunque tu sei in chiusura, tu sei una che mette in guardia, ma è favorevole, cioè tu credi che si possa imparare, l'hai detto, e le scuole di scrittura ben vengano, quindi se sono fatte nel modo giusto, da persone di valore. Come io, ultima suggestione che ti butto, non è detto che bravo autore sia bravo insegnante.
Non è detto che un autore sia bravo insegnante come
e viceversa.
In tutte le arti e viceversa, esatto. Non è detto che uno si iscrive alla scuola di scrittura impara a scrivere perché magari appunto non ha il talento. Io, ok, me lo dico, probabilmente avrò un pochino di talento, però quello che ho imparato in 3 anni, tipo, poi adesso sono diventati 7, in 3 anni nelle scuole di scrittura non l'ho imparato in 15 anni da autodidatta, cercando a destra e a sinistra, picchiando la testa dentro i manuali. Dico l'ultima frase perché la sto facendo velocissima per chiudere.
No, ma tranquilla, puoi respirare, abbiamo anche qualche minuto,
grazie.
Quindi vai Emanuele.
Dicevo, una delle cose che io tengo a dire è che uno non sa che cosa può imparare fin quando, cioè uno non sa che cosa non sa fin quando non lo impara, in buona sostanza. Quindi non sa neanche che cosa può imparare in una scuola. Tutti quelli che sono contro le scuole perché non ne hanno mai frequentate.
Sì, questo è un pensiero bellissimo che metto insieme a una delle cose. Sai che cosa mi ha colpito di più di tutto il libro? Ho preso un sacco di suggerimenti, eccetera, ma mi è rimasta stampata in mente una cosa banalissima, semplicissima, non banale per niente. Di quando tu racconti di uno stage di karate che stai facendo,
sì,
e il maestro ti dice: qual è il tuo piede?
Qual è la tua grama migliore?
Qualche...
Sì.
Perché stai usando quella allora? Cioè, sei qua a imparare, perché non stai usando la gamba, come diremmo noi a Brescia, l'offe, che non sei capace a usarla e non impari a usarla? Mettiti in discussione, tira fuori il tuo lato debole, il tuo punto
esatto,
debole.
Sei qui per imparare, non sei qui per dimostrare. Grande Michele Scutaro di Milano, maestro eccezionale.
Beh, le arti marziali direi che hanno tantissimo da insegnare spesso a altri campi semantici della vita, no? Cioè, Non è un
Infatti
caso se
ho
sono.
applicato molto questo mio, diciamo, quando io dico la mia formazione non è letteraria, è sportiva, sono formato in karate, quindi applico questo anche al resto
Simone fa la faccia felice e
del
sì, perché anche lui era un. Tu sei un judoka o un karateka?
Io sono un ex karateka.
Ok.
Ex karateka.
Non si è mai karateki. Il karate vero è quello che si fa fuori dalla palestra, mi disse una volta il maestro.
Io non so perché, ma
E
ho
dopo
fatto.
questa.
No, ma sai una cosa, Manuela, che fa ridere? Tantissima gente che conosco salta fuori che ha fatto karate. Quindi, evidentemente, io tendo, che non ho mai fatto niente, a circondarmi di karateka. Chissà
Cominciamo a
perché.
chiederci
Bah,
perché.
sì. Si vede che mi piacciono e sono delle belle persone. Dobbiamo
O tu
salutare.
piaci a loro?
O io
Sì.
piaccio ai karatekas.
Vero.
Senti, ultimissima cosa su cui ci salutiamo. Stai lavorando a qualcosa di nuovo? E qual è l'ultimo libro che hai letto che ti è piaciuto? Così diamo anche un consiglio di. La Manuela Mazzi sta leggendo.
La Manuela Mazzi sta leggendo. No, allora sto lavorando, siamo in editing per un nuovo libro con i frame che uscirà però tra diversi mesi, che sarà anche quello una sorta di catalogo di persone, di uomini, persone, ritratti. L'ultimo che ho letto che mi è piaciuto, ma
Perché tu sei
guarda,
una
ma tu non.
lettrice pazzesca, allora vi invito ad andare a vedere il profilo di Manuela Mazzi, perché lei spesso parla dei libri che legge e affronta con disinvoltura estrema libri nuovissimi e grandissimi classici, ma proprio con semplicità frontale, tam, se le piacciono o non le piacciono, ne parla sempre con una parsimonia di parole e un'intensità di significato, per cui io è per quello che la seguo, insomma, te lo dico.
Comunque, ho letto l'ultima cosa che ho letto è di Dario Oltellini, Pacific Palisades, perché mi volevo
Ah,
preparare per leggere quello suo nuovo, che
ce
sarebbe
l'ho lì
Il giardino
anch'io.
degli aranci,
Sì?
esatto. Solo che l'ho già riletto 2 volte, forse lo rileggo la terza volta, perché piccolino è molto denso, ce l'ho quasi dentro. Quando l'avrò finito di leggere la terza volta, magari ne scrivo.
Così, un'eccentrica. Manuela, per come affronta i libri, adoro questo modo di leggere. Io sono una fan dei modi di leggere. Non so se esiste una.
Allora un
Okay.
giorno dovremo trovarci noi in
Sì.
privato e
E
chiacchierare
facciamo
un
le
po'
schede, i
perché.
modi di leggere al libro schedario.
Attenzione.
Poi ci mettiamo i disegni e diventa un mazzo di carte. Che lettore sei? Va bene, io ti ringrazio
Pare che ti
tanto.
fregano l'idea. Scusa, sì. Grazie
Hai ragione. Beh, vuol dire che hanno ascoltato Flatlandia, vabbè, valla pena.
non è.
Ok, ti ringrazio tantissimo. Manuela Mazzi, tutti scrittori, come difendersi dai corsi di scrittura creativa, ma aggiungo anch'io come farli con profitto.
Grazie, grazie mille,
Alla
grazie.
prossima, allora.
Manuela, quindi ci salutiamo con un os.
Os, sei?
Ciao,
Ciao,
grazie, ciao.
ciao.
Ah, una cosa che non ti ho detto e che non abbiamo detto, Manuela Mazzi non è italiana, è svizzera. Sta parlandoci dalla Svizzera
Sì,
italiana,
stava
quindi
parlandoci. Stava.
quindi è una scrittrice tecnicamente straniera.
Non
Oggi
solo extracomunitaria.
extracomunitaria.
Stiamo ascoltando in chiusura un brano dei Messa, If You Want Her to Be Taken, perché volevo virtualmente abbracciarli in quanto erano in tour in Francia, hanno sabato suonato l'ultima data a Nizza, purtroppo nel tornare hanno fatto un bruttissimo incidente stradale, hanno fatto proprio un frontale, stanno tutti benino, non sono in pericolo di vita, però insomma sono in ospedale, due hanno dovuto essere operati, ci vorrà qualche mese per rivederli in pista, io mi auguro che il concerto che è in programma a Milano per dicembre si possa fare, ma qualora non si potesse, ragazzi, non c'è problema, tenete duro, mi raccomando. È una delle mie paure più terribili, fare un incidente in tour, è proprio una roba.
Beh, anche perché essendo in tour è più facile perché sei in giro.
Bene, è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa, Chicca, per il giornale radio L'Agenda.
Flatlandia vola sempre,
Eh
no?
sì, eh sì, eh sì.
E speriamo di offrirvi anche sempre delle cose un po' particolari, perché quella di oggi era, no? Era molto interessante,
Interessantissima,
adesso.
e se ve la siete persa trovate il podcast tra pochissimo, ovviamente sulla pagina flatlandia.radioondadurto.org.
Quindi adesso passiamo la il balino, stavo dicendo.
Lo stai dicendo, Chicca. Chiudiamo che è meglio.
E ora vi lasciamo nelle mani della redazione informativa.
Esatto.
Cosa si passa? La linea.
La linea.
Non è un pallino, è una linea.
Sei ubriaca, Chicca. Che hai fatto?
Mi viene così naturale.
Va bene. Noi ci risentiamo poi alle 16 con Baraonda d'Urto. Ciao.